pensare in grande. Narrazioni, distopie, utopie, personaggi e persone, dalla penna e dalla voce di Stefano Zampieri. Buongiorno e benvenuti al nostro terzo appuntamento con le voci di Mistrana. Oggi sentiremo la voce di uno che crede di poter cambiare la storia a suo piacimento, oppure più in breve il titolo è La storia sono io. Tutto nasce da una situazione, da un evento nel quale poi la storia prima si snoda e si avvolge, poi si riavvolge e si snoda in una diversa direzione. Come si potrà intuire dall'ascolto, l'idea di questo racconto è nata di fronte all'apparire di certe nostalgie folli e sanguinose di cui ci dice la cronaca purtroppo sempre più frequentemente, di fronte al manifestarsi di quella violenza fascista, razzista, e non bisogna temere di pronunciare queste parole, alla quale bisogna secondo me opporre la nostra capacità di guidare la storia per il verso dell'umanità e della giustizia, servendoci delle armi, dell'intelligenza, della cultura, dell'arte, dell'immaginazione, che sono sempre delle armi straordinarie. Buon ascolto. Quella sera e una lampada era saltata. Il corridoio appariva più scuro del solito, buio. Mi piace la paura, la senti dentro. Non si respirava lo stesso ossigeno di sempre quella sera, si sentiva l'eccezione circolare di lì e se ne sudiva il passo leggerissimo sulle piastrelle. Il violoncello si scaldava fra le braccia di Guido e le corde già intonavano davanti alle suore di certi sconosciuti. Tanti si mettono lì ad un angolo della metropolitana e affidano ai passanti la loro virtù perché renda qualcosa. Di quel sovrappiù che il borghese ha nelle tasche se ne può privare per puro dispendio. Se la virtù è musicale, poi se ne può fare anche un vanto e quasi quasi essere fieri del proprio scambio ineguale. Però il violoncello è uno strumento sensuale. Nella voce, nel corpo, nella linea morbida del fianco, nelle fessure da cui il suono sfontana via nasale, e si getta lontano, un poco tremante, che pare timido, ma poi si fa orgoglioso e non si può confondere l'ignea, la materia vibra e si lamenta, e l'archetto domina quella voce, la porta, la sostiene, la sussurra e la tace. Si può restare indifferenti per un po', ma quel discorso fluttuante, senza sostanza, senza segno, senza contorno, finisce per attrarre come attrae la sirena che mostra il seno sulla superficie liscia di un manifesto. Anonimo il passante è un'opaca immagine, un particolare senza forma, un occhio, un cappello, una sciarpa, una pipa. Anch'esso senza sostanza, senza spessore, si ferma un istante, un minuto, mezz'ora, è poco, è tanto che basta. Lo scambio si realizza quanto serve a ghiacciare la storia in una casella ancora disponibile. Puzzo d'urina quella sera e una lampada era saltata, il corridoio sembrava più scuro del solito. La prima casella era una mattonella di su cui uno slavo senza un braccio si accovacciò. Ma l'eccezione doveva crescere poco a poco. Tin! Un soldino di lata atterrò leggero nella custodia spalancata del violoncello. Processo economico marginale, una forma impossibile di produttività, una variazione artistica intorno al tema dello spreco, inessenziale ma gratificante. Lo slavo senza un braccio depositò un piattino verde di plastica davanti a sé e diede il via a una concorrenza sleale. Guido avrebbe voluto dire qualcosa, pensò qualcosa da dire, realizzò che avrebbe avuto motivo per osservare qualcosa, per indurre i Revara a cercarsi un altro mercato, ma la sproporzione delle sue parole gli apparve tutta intera con le prime note della giga in sol maggiore, e tacque. Una mosca fu attratta dall'odore umido del luogo, si posò sulla cima dello strumento e tra le grosse chiavi di legno ronzò lieve lungo lo sguardo ispirato di Guido che tirava l'archetto sulle corde. Nobile era il tono lontano di Guido, classico, edotto, vasta la sua materia mentale, occulta profondità. Dentro di lui c'era un tratto di nobiltà, una linea di sangue che lo portava alle radici di un'antica aristocrazia dalmato-istriana. Le tracce del sangue, in verità, sono immagini prima che sostanze, ma a saperle cercare appaiono anche lì dove non si vedono. Nella struttura delle ossa Guido aveva antenati professori e avvocati e possidenti. I suoi muscoli, la sua pelle rispondevano alla simpatia di un'immagine colta, di un sussurro lieve lieve, di una nuance d'antica storia. Lui però era nuovo, nuovo di zecca. Guido era un progetto e fallire era il suo nemico. Non essere un giorno sotto la crosta di una memoria, dentro l'affetto di una tristezza, nel luogo di un'assenza piccola piccola o vasta che fosse, scomparire senza sostanza di immagine, d'attese e di eventi, fallire così, senza nome e senza prezzo, era il suo nemico e lottava duramente per non soccombere. Intanto seminava nell'aria tanfosa della metropolitana il preludio della prima sonata per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Il sol vibrava nell'aria, il re cantava. Lo slavo senza un braccio si mise dall'altra parte del corridoio e fissò inespressivo il piattino verde poggiato sulle piastrelle, assumendo l'espressione umile del mendicante. Chi passava attraverso quelle colonne d'Ercole non si avviava a una stazione della metropolitana, ma entrava nell'abisso dell'Ixunt Leones. Lo slavo senza un braccio era terra, terra pesante. Dentro la carne, nelle ossa, nel sangue, incolta e selvaggia, la sua faccia rispondeva ai sapori forti della campagna. Uno spiacevole sudore d'aglio attirò la mosca. La miseria era il suo nemico, che passa senza ragione e senza tempo e si divora la terra, vegeta il sale che non fa crescere nulla, gli uomini scoprono il destino che li vuole morti, e senza pane, senza scarpe. La miseria era il suo nemico. La mosca svolò dall'uno all'altro, ronzò attorno alle note del preludio e il ghiribizzo disegnato nell'aria poteva ricordare una danza. Si scambiarono uno sguardo, Guido e lo slavo, e quel solo contatto diceva insieme l'estraneità di due destini lontanissimi e la familiarità di un evento imprevedibile. Così è la storia. Il luogo in cui vicino e lontano si invertono e si confondono. Guido osservò lo slavo senza compassione e lo slavo rispose con il segno sofferente della vittima. Non ci fu comunicazione, una frequenza soltanto, un disaccordo lieve che si risolse nella sopportazione disincantata di Guido. Socchiuse gli occhi e continuò a suonare. Puzzo d'urina quella sera, una lampada era saltata, il corridoio appariva più scuro del solito. Un confuso scalpiccio di suole pesanti, le teste di vento scesero dai monti, coi giubbotti di pelle e il pettorale vistoso, il tatuato sul braccio sinistro. Chi, dove, come, perché non si può raccontare. Ci sono cose che non hanno parole. Così è per il branco che giunge da luoghi oscuri dentro le nostre case. Da sotterranei antri senza ingresso e senza uscita, da grotte tecnologiche aspre e gelide, da paleolitiche subalternità, da impotenze storiche, da cronologie errate, da circoli del tempo che turbina, spesso senza che nessuno sappia chi, dove, come, perché. Un manipolo di teste rubate marciò scomposto lungo i corridoi prima di fermarsi all'angolo dove si riparavano Guido e lo slavo senza un braccio. L'occasionale ritorno del branco fu un evento di questo tempo che si sostiene su certi umori morbidi e umidi d'urina dentro una metropolitana. La mosca li sentì ancor prima che arrivassero. Già si sapeva prima che svoltassero l'angolo che una tarmaglia di sbandati sarebbe sfilata per di là e avrebbe rotto col passo disordinato degli scarponi l'aura magica d'una sarabanda, che è altra cosa, ben altra, quando la pensa Johann Sebastian Bach e quando la improvvisa una turba di vento senza testa. Girarono l'angolo rapidi come soldati all'attacco, ma non attaccarono, presidiavano la metropolitana con loro piscio, con la suola sul muro, con l'urlo belluino di guerra dell'animale che staziona la propria foresta, che la dice al vento, che la conferma agli alberi, che la prova dentro di sé con la propria voce. Quella confusione era irritante, anche la mosca svolazzò su in aria, abbandonando il manico del violoncello perché sentì vibrare l'aria come di fronte all'abisso. Poi fu tutto un momento. Fu necessità, come quando si attirano due forze magnetiche, come quando un grave precipita nella fossa senza fondo della terra. Così la truppa scomposta non poté passare le forche caudine rappresentate da Guido e dallo slavo senza un braccio, perché la loro presenza era minacciosa, era inadatta, era gravida di conseguenze. Soprattutto era fuori posto. Non avrebbero dovuto trovarsi lì, non potevano pretendere di bloccare il passaggio, nemmeno metaforicamente, neanche per la semplice via di un'immagine. C'è chi ha la colpa che viene dall'atto, dall'avere commesso un'azione infame, c'è chi ha una colpa che viene dalla propria semplice presenza. Guido e lo slavo senza un braccio rappresentavano l'immagine dello sbarramento, le colonne d'Ercole oltre cui tutto poteva essere e niente sarebbe stato, lì era la loro colpa. Il branco decise di attraversare lo stretto braccio di mare che separa un continente dall'altro ed avventurarsi in mare aperto a cercare una conoscenza che non poteva essere contenuta ed esaudire una curiosità che non è mai esaurita finché c'è vita dentro l'umano e l'uomo non è un brutto. Presero il coraggio a 12 mani, si tuffarono nell'orrido. Orrida era la presenza di Guido e di uno slavo senza un braccio. Cercarono in loro una conoscenza che venisse dal nulla e nel nulla tornasse, come le conoscenze più antiche e profonde. La cercarono con le suole sulla carne, con le nocche del pugno sulla superficie morbida e passiva di un'immagine. D'improvviso il contatto di due cariche elettriche fa esplodere il fulmine che si frange rovinosamente. Lo sfarfallio della storia. Sbilanciarono pericolosamente la realtà verso l'infamia e l'infamia fa saltare per aria la storia, confonde le parole, disarticola. La voce diventa un urlo e il dolore si accampa in quell'angolo di mondo. Guido e lo slavo non ebbero il tempo di scambiarsi uno sguardo, che il manipolo delle teste di vento era sopra di loro a condurre una guerra senza prigionieri. Dissero dei suoni senza sostanza, alzarono i lamenti stupefatti e inorriditi delle vittime. Svenarono il legno dello strumento lungo l'anima che si mostrò bianca e indifesa e scheggiò via in frustarelle senza corpo che lentamente sfarfallarono nell'aria mentre tutto intorno s'animava. Disarticolarono il legno dello strumento che restò insieme solo per via delle corde, troppo tenaci per essere strappate, ma prive ormai della tensione, come nervi senza corrente. Guido difese il suo violoncello come può farlo chi non ha difesa alcuna e agita inutilmente le braccia e le mani e urla e si sgola e si torce, si gira, si inarca e sprofonda, infine sconfitto. Lo slavo senza un braccio riconobbe il gusto familiare del sangue e risentì quel dolore nelle ossa, sulla pelle, dentro la carcassa, quel dolore da cui fuggiva, quella guerra che era la sua memoria e la ritrovava lì all'angolo di una metropolitana sulle civili mattonelle d'un'antica democrazia. Eppure, ogni guerra ha i vincitori e vinti, vittime e carnefici, ma talvolta la verità si intrica e si inciampa. E sfarfuglia, rimbecillizza e si smemora e si distrae. Perché il tempo gira e rigira, si abbatte, si rovescia, si insegue, e il tempo è vento, vento che soffia, che giunge da luoghi lontanissimi che nessuno saprebbe indicare, dall'altra parte dell'emisfero, ma d'altra parte, a girare tutto il tondo è la stessa parte di qui. Il vento qui nasce e qui giunge, il suo lontano è il più vicino, il vento sposta e trascina, muove ciò che pare immobile, dà vita alla sabbia che non ha vita, fa fremere gli alberi che non hanno un'anima. Invisibile, il vento rovescia masse ciclopiche dalle altezze infinite del cielo alla crosta pesante. Una mosca o un uomo non rappresentano nulla di fronte alla forza disumana del cielo, del vento che domina il cielo. E il tempo è vento. Il destino rovesciò in tempesta. La storia fu presa in un vortice, il vortice prese a girare, girò sempre più forte, scomparve ogni cosa nel movimento. La forza del vento turbinò e trascinò e scompose e ricompose a suo giudizio. Il vento rimodellò gli eventi, di lì rinacque e ridivenne storia. La storia è gioco delle parti nel suo copione, ma il vento turbinoso squadernò le pagine e le confuse e le parti si persero e si rovesciarono. È difficile spiegare nel tempo quel che accadde fuori di esso. Il tourbillon che rovesciò gli eventi passò nell'aria come un flash. Neanche una mosca che a mille occhi avrebbe potuto fissarlo più a lungo, più attentamente, e di già era dietro le spalle. Come cercare quel punto in cui il presente diventa passato e ingigantirlo, moltiplicandolo un milione di volte, che per un punto di tempo significa fermarlo, strozzarlo, quanto basta immobilizzarlo, ma senza ucciderlo, e quando l'hai fermato e lo osservi col microscopio ti accorgi che è un turbine di vento inarrestabile. Così è il tempo. Improvvisamente appare nella storia il mondo giusto che il tempo lascia dietro di sé, dentro di sé. Confuso, il chiarore azzurro del neon prese fuoco, le piastrelle parvero ceramiche portoghesi e la gente che cercava una stazione della metropolitana trovò un vortice di eventi. Il silenzio suonava fuori misura, nessuna battuta avrebbe potuto esservi trascritta. Guido, lo slavo senza un braccio, le teste ventose furono presi nel vortice, il vento diede loro una forza che non avevano, una vita che non respirava nei loro polmoni, le linee delle loro immagini si incurvarono e si deformarono, si scomposero come un puzzle di un miliardo di pezzi, nessun giocatore, nemmeno il più accanito, saprebbe risolverlo, ma il vento ha una forza che non si può misurare, che va oltre qualsiasi misura. E il tempo è vento. Nell'istante in cui ogni presente diventa passato e ogni passato è stato presente, in quell'istante in cui ogni cosa dell'universo capitombola e sprofonda nell'abisso in cui si precipita senza mai toccare il fondo, vincitori e vinti, risquadernati, gettati in aria alla rifaraffa del destino, così è talvolta. Un istante dopo, la frenata del treno nella galleria risollevò la maschera del tempo. La ventata calda e senza ossigeno che i vagoni spingono davanti a loro risvegliò i passanti dalla tempesta. Le teste di vento furono travolte dal vento e grandinate dall'impossibile che si occulta negli eventi. I prepotenti furono miracolosamente fatti impotenti e il tragico ribaltarsi fece di essi quei cagnolini bastardi che scodinzolano e fanno il mugugno di fronte alla minaccia di una mano alzata. A quattro zampe, nudi come cani, si guardarono intorno, confusi e disorientati, presero a percorrere i corridoi della metropolitana a testa bassa, annusando avidamente il piscio che qualcun altro vi aveva lasciato. Il branco restò compatto, di svolta in svolta, l'uno seguace dell'altro, senza un capo in testa che non fosse la scia più forte di un boccone disponibile. S'agitavano ad ogni angolo e sbavando attuffavano il muso in ogni macchia. Dalla fessura del culo semanava un tanfo d'infamia. Una mosca ronzò golosa intorno a quel brulicame di strani animali. I nasi, teste di vento, s'aggirarono a quattro zampe fra le gambe dei passanti che gettavano loro delle briciole e guaivano e le si leccavano la piaga di una scarpata dietro l'orecchio e la zampa calpestata lasciava una traccia tondetta di sangue violaceo sulle mattonelle della metropolitana. Scodinzolarono affamati come se quella fosse stata sempre la loro condizione. Ma la tempesta lasciò segni anche più strani e più incerti di uno slavo senza un braccio, liberato dalla povertà del mendico che vendeva salsicce dentro un baracchino di legno con un cappello di carta in testa e la mano abile che rimestava sughi, salse e salviette. Salvato dalla sua miseria nel vortice del tempo, lo slavo senza un braccio, grasso come un maiale, vendeva salsicce col sorriso incorniciato nel cubicolo di legno e l'unto gli dipingeva il volto. L'abile mossa della paletta e del panino stupiva i passanti che si fermavano volentieri per farsi piacevolmente avvelenare. Una mosca si avvicinò più volte fu cacciata dal secco schioccare dello strumento che lo slavo stringeva in mano. I nasi cani di lontano annusavano il tanfo delle salsicce ma non osavano avvicinarsi. Guido suonava dentro una bacheca illuminata come una madonnina di paese. Il suo strumento era amplificato a tutti gli angoli della metropolitana. Le evoluzioni della sonata per il violoncello solo di Johann Sebastian Bach si perdevano con la frenata del trenino e lo scricchiolio dell'archetto sulle corde si confondeva con l'aprichiudi delle porte automatiche. Riparato dentro la vetrina, Guido sentiva solo il suono del suo strumento e la luce troppo forte delle lampade che gli tagliavano l'aria. Il rimestio dei passanti appariva quale una bella immagine. Anche Guido aveva vinto la sua battaglia. I nasi cani lo ascoltavano, loro malgrado, infastiditi. Una mosca si appoggiò al vetro della bacheca e studiò a lungo quell'incomprensibile danza delle sue mani. Per una volta, almeno, la storia si raccontava da sé. Per il verso giusto. Quella volta, almeno, ero io la storia.